L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:06, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta da Cantine Aperte. Siamo alla Chiericati di Bellinzona, pronti a vivere insieme una mattina speciale dedicata al vino e ai viticoltori ticinesi, ma non solo, anche ad altri argomenti che vi snocciolerò cammin facendo. Subito vi dico che in questa prima ora con noi ci saranno Eleonora Flacio e Chiara Scandolara, biologa e ornitologa, che insieme ci aiuteranno a capire come gestire la stagione in cui le zanzare tigre si sviluppano di più e come dare manforte a numerose specie di uccelli utili nella lotta contro le zanzare. Iniziamo con un omaggio alla capitale del Canton Ticino e ai suoi castelli, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Iniziamo con il trio di Gandria.
Tre castelli sono vecchi ma ancor belli. Tra la la la, tra la la la. Da Zurigo, da Lucerna vengono qui anche da Berna. Tra la la la, tra la la la. Quando c'è la luna, gli innamorati vanno là. Da Bellinzona, gli è troppi bei, gli è troppi bei, gli è troppi bei, gli è troppi bei, qui castelli, da Bellinzona. A Bellinzona, Bellinzona, dove gira l'aria buona, tra la la la, tra la la la. Se il giorno è proprio bello, tutti vanno al castello, tra la la la, tra la la la. Sembra un bel dipinto di un grande pittore. Gli è proprio bei, è proprio bei, è proprio bei, è proprio bei, i castelli da Bellinzona. Gli è proprio bei, è proprio bei, è proprio bei, è proprio bei, i castelli da Bellinzona.
Ritorna il caldo e ritorna a trovarci anche lei, Eleonora Flacio, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, biologa, ricordiamolo, responsabile del settore ecologia dei vettori presso l'Istituto di Microbiologia della SUPSI, zanzara tigre, @supsi.ch, un indirizzo che in tanti utilizzano per comunicare con voi, perché è fondamentale conoscere le regole, le strategie di lotta contro la zanzara tigre, perché non è un gioco, non si gioca. Le zanzare sono dei vettori, sono degli insetti fastidiosi, lo sappiamo, ma al di là del fastidio che loro creano, vanno combattute insieme attraverso delle strategie che sono mirate, studiate da tanto tempo. Eleonora, voi studiate come riuscire a combattere questa problematica, perché di problematica stiamo parlando.
Sì, effettivamente noi siamo attivi dal 2000, quindi stiamo provando tutte le tecniche efficaci per combattere la zanzara tigre. Allora, quello che possono fare i cittadini sono le solite cose: utilizzare i famosi granelli a base di Bacillus thuringiensis israelensis settimanalmente da maggio fino a settembre, tutte le settimane. È importante iniziare adesso, perché adesso è cominciata la bella stagione, quindi le zanzare in acqua cominciano a essere attive. Se le blocchiamo in acqua, poi dopo non volano e non ci pungono. Quindi settimanalmente bisogna ricordarsi quei 5 minuti di fare in giro del giardino e trattare quello che non può essere rimosso e rimuovere tutto quello che può essere rimosso.
è il momento giusto per iniziare con quelli che sono i trattamenti, diciamo, possiamo dire preventivi, perché comunque quando si pensa al nostro giardino, si pensa al nostro balcone, si pensa a tutelare quella che è la nostra zona familiare, dobbiamo comprare questo Bacillus thuringiensis, questi granuli, e iniziare settimanalmente a pensare anche al trattamento contro la zanzara.
Sì, è preventivo, perché se noi impediamo alle zanzare di uscire dall'acqua, a questo punto non abbiamo le zanzare che ci infastidiscono, che ci pungono e che potenzialmente potrebbero portare qualche malattia.
Quindi questa è la strategia. Attualmente si parla di Bacillus thuringiensis, che si trova nei negozi ed è facilmente acquistabile. Un'operazione molto semplice, ma fondamentale, scoprire le zone in cui ci sono depositi di acqua.
Sì, effettivamente le zone per dei depositi di acqua per la zanzara tigre non sono così evidenti sempre. Allora, conosciamo i famosi sottovasi, i bidoni e via dicendo, però ci potrebbero essere zone più criptiche, che potrebbero essere delle cisterne sotterranee, che in molte case ci sono. Lì le zanzare entrano dal pluviale, vanno fino alla cisterna sotterranea, si sviluppano e poi dal pluviale riescono. Quindi bisogna fare attenzione che non ci siano queste aree, o se ci sono queste aree qua, trattarle sempre con i soliti granuli, che così evitiamo che queste zanzare possano svilupparsi.
Cosa non fare invece?
Allora, assolutamente non utilizzare adulticidi, perché gli adulticidi, se usati male, comunque inquinano, uccidono non solo le zanzare ma anche tutto quello che c'è attorno, e possono creare delle resistenze. Quindi quando noi, sotto coordinazione col medico cantonale, dobbiamo andare in una zona per uccidere le zanzare, in questo caso sia con i larvicidi che con gli adulticidi, ma temporaneamente per evitare che le zanzare che trasportano una malattia possano diffondersi, se in quel luogo lì sono stati usati degli adulticidi, c'è il rischio che ci sia una resistenza e quindi noi non possiamo più farle fuori.
E torniamo a raccontarvi di quelli che sono le procedure da fare e da non fare nei confronti della zanzara tigre, perché è una tematica che tocca moltissime persone, io vorrei dire, Eleonora, praticamente tutte.
Sì, ormai la zanzara tigre è diffusa praticamente tutta la pianura del Canton Ticino, si sta anche diffondendo in valle. Le nostre misure di controllo suggerite funzionano e oggettivamente siamo uno dei posti in Europa dove c'è meno zanzara tigre, sicuramente il posto dove ce n'è è più sotto controllo. Quindi queste sono le misure da adottare, stiamo sviluppando anche delle tecniche complementari, la tecnica del maschio sterile, che funziona ma va ulteriormente sperimentata, che andrà in aggiunta a queste tecniche in aiuto ai comuni e ai cittadini. Cosa che noi sconsigliamo sono questi diffusori automatici che si stanno diffondendo nei giardini, dove teoricamente mettono dentro dei repellenti, però questi repellenti non possono essere usati in presenza di umani, cibo e altri animali. L'efficacia di questi repellenti non è provata, almeno da noi non è provata, e in più, visto che spesso non funzionano, la gente poi ci mette dentro degli adulticidi e con questo sistema, come dicevo prima, si inquina l'ambiente, si uccide tutto, si creano delle resistenze e a questo punto, quando bisogna intervenire sul serio per scongiurare il rischio di trasmissione di malattie, non siamo più in grado di farlo.
Mai, davvero mai, creare delle resistenze sarebbe assolutamente controproducente, quindi se ci viene detto di non utilizzare questi diffusori è importante non farlo. Magari c'è la tentazione, ma bisogna pensare che il problema va veramente combattuto alla radice. Quindi qualcuno scrive, Roby ci scrive: buongiorno, ho dei bacilli dello scorso anno, sono ancora efficaci? Una domanda utile, perché anch'io personalmente ho ancora un rimasuglio dei Bacillus thuringiensis dello scorso anno, forse addirittura di 2 anni fa. Mi domando, ci domandiamo, Eleonora, è ancora efficace?
Sì, il bacillus è conservato bene, cioè non sotto il sole e non ha preso troppa umidità, cioè non ha fatto muffa, può essere usato per parecchi anni di fila, cioè la registrazione prevede 2 anni, ma di base può anche, è efficace anche per parecchi anni.
Ci parlavi di maschio sterile, abbiamo seguito negli ultimi anni quelle che sono le vostre sperimentazioni, ricordo Morcote per esempio, un luogo in cui lavorate su questo maschio sterile di zanzara. Magari non entriamo nei dettagli, ma capiamo subito che quando ci sono degli insetti è utile avere nei paraggi anche degli uccelli, perché chi meglio di una rondine riesce a mangiare quotidianamente? Io non so, Chiara Scandolara, se parliamo di grammi o dobbiamo aumentare e arrivare a parlare di chili. Quanti insetti riesce a mangiare una rondine?
Buongiorno a tutti. Effettivamente la rondine si inserisce benissimo in questo contesto, anche il balestruccio ad esempio. Ci sono dei dati che dimostrano che nel giro di una ventina di giorni una sola nidiata, quindi due adulti più una media di quattro pulcini, mangia qualcosa come 130.000-140.000 insetti. Stiamo parlando di 1,4 kg più o meno di biomassa di insetti. Per cui avere una rondine, un balestruccio alleati nel proprio giardino, nella propria casa, è sicuramente qualcosa che aiuta, oltre a quello che ha già detto naturalmente Eleonora.
Eleonora che si illumina quando sente parlare di queste cifre di insetti eliminati, perché il connubio tra quello che è la forza della natura e quindi la presenza di questi uccelli che ci aiutano e naturalmente anche quelle che sono le strategie studiate, mirate, ecco, così si riesce ad ottenere dei buoni risultati.
Sì, direi di sì.
Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedula, questo è il momento in cui per esempio le rondini stanno già svolazzando, si spera vicino alle nostre case, i nidi sono, possiamo dire, già occupati?
Sì, assolutamente sì, ci sono già anche i primi pulcini, ho finito di fare un controllo proprio ieri e sul piano di Magadino, che è la mia area intensiva di studio, ho già un nido e molto avanti, con tre pulcini praticamente pronti all'involo. Invece siamo un pochino indietro anche in tutti i comuni rivieraschi. Ieri in particolare ho controllato quasi tutto il Gambarogno e oggi dopo la trasmissione ho in previsione di andare fino a Brissago. E ecco, anche lì appunto abbiamo delle rondini praticamente urbane, quindi oltre balestrucci che sono tra virgolette le rondini di città, lungo tutto il Verbano ma anche il Cerese ovviamente abbiamo soprattutto in zona lacuale delle colonie che possono essere anche importanti. Ad esempio ieri ne ho trovata una di una decina di coppie in zona Alabardia San Nazaro. E quindi immaginate se una sola coppia mangia la biomassa che ho detto prima, quanta biomassa possono mangiare anche solo 10 coppie di rondine.
Tra poco continueremo a raccontarvi di zanzare tigre e di uccelli che sono assolutamente utili da tutelare, perché in questa lotta alla zanzara tigre ci sono anche loro tra i protagonisti. I protagonisti di questa mattina sono anche i viticoltori della Svizzera italiana del Canton Ticino. Siamo nel contesto di Cantine Aperte oggi in diretta dalla Chiericati di Bellinzona e vi parleremo naturalmente nel corso della mattinata di vino. Lo faremo con gli esperti del settore. Adesso ci ascoltiamo una canzone sempre in tema vino con Flavio Caldelari, c'è Vino Amaro.
Non è nel tuo stile lasciarmi così, guidando bambino in fondo a un cortile. È nel tuo stile farmi perdere i giorni, le notti, le sere davanti a un bicchiere. Vino amaro, vino amaro, chi dorme a quest'ora di notte pensieri non ha. Sera, vino amaro, la donna cambia letto ma il fiume no, la vita è nelle mani di chi non sente ed io faccio l'amore pensando a te, ma bella come sei, non è nel tuo stile. Col nome che hai, lasciarmi morire in fondo a un cortile. farmi soffrire, non è nel tuo stile. La donna cambia letto, ma il fiume no. Qualcuno canta ancora, ma sta morendo. Ed io faccio l'amore pensando a te, e tu cosa mi dai? Vino amaro, vino amaro, vino amaro, vino amaro.
Flavio Caldelari con Vino amaro. Noi torniamo dalle nostre ospiti di oggi, Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedula, in compagnia di Eleonora Flacio, che naturalmente si occupa di zanzara tigre. Quindi ricordiamo, Eleonora, anche l'indirizzo mail utile per scrivere a tutti voi e soprattutto avere consigli, informazioni, perché so che le persone amano chiamarvi, ma a volte con una semplice mail si risolve il tutto molto più rapidamente. Quindi zanzaratigre@supsi.ch è corretto?
Sì, è corretto. E poi abbiamo anche un sito dedicato, che è www.supsi.ch/go/zanzare, dove carichiamo tutte le informazioni utili per i cittadini e sul quale si possono trovare anche i nostri recapiti, e dopo rispondiamo ai cittadini quando loro ci contattano.
Ci scrive sempre Roby: nel mio giardino vedo spesso dei codi rossi che penso anch'essi mangino insetti, e poi al tramonto vedo anche diversi pipistrelli, e questo a Besazio. Quindi torniamo da Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedula, perché il connubio appunto di questo Bacillus thuringiensis, da mettere nelle zone in cui c'è dell'acqua nei nostri giardini, ma non solo giardini, anche i balconi, e gli uccelli che arrivano a trovarci, che magari nidificano nei paraggi della nostra abitazione. Beh, ecco, è una strategia vincente avere queste due armi a nostra disposizione. Quindi pipistrelli sicuramente sono perfetti, e poi altri uccelli. Facciamo un po' una breve lista, Chiara, di quelli che sono i più voraci per quanto concerne gli insetti tipo la zanzara.
Ma appunto, a parte la rondine e il balestruccio, tutti gli insettivori, quindi tutti quelli che anche sono migratori, che arrivano dall'Africa e vengono a nidificare da noi. Ecco, stamattina quando sono arrivata proprio qui a Bellinzona ho sentito il verso di alcuni pulcini, e nel frattempo che siamo qui abbiamo trovato il nido proprio di un codi rosso comune, che è un migratore transariano, una specie che è ancora ben distribuita in Ticino, ma al nord delle Alpi non così tanto. Ecco, lui praticamente è un insettivoro forzato, e quindi adesso l'abbiamo visto portare con l'imbeccata degli insetti ai suoi pulcini. Ci sono anche tutta una serie di specie che stanno da noi tutto l'anno, ad esempio che possono essere anche ghiotte di afidi, come ad esempio la semplice cinciarella, o un esempio di un agricoltore in Riviera che da quando ha installato le cassette nido per cince, quindi cinciarella, cincialegra, che possono essere poi utilizzate anche da altre specie, mi ha detto che vede le cinciarelle regolarmente sul suo orto che si nutrono degli afidi. Quindi chiaramente c'è un connubio molto importante tra quello che è anche la natura, la gestione più estensiva del nostro giardino, proprio a partire anche dal nostro giardino, e quello che è anche la salvaguardia di queste specie.
Riduzione dell'uso di pesticidi chimici, quindi cerchiamo di dare dei benefici all'ambiente, cerchiamo di farlo anche nella lotta alla zanzara tigre, perché Eleonora, Bacillus thuringiensis, ma che prodotto è per chi ancora non lo conoscesse?
Allora, il Bacillus thuringiensis israelensis è un batterio, che quando sporifica, cioè va, diciamo, va in crisi alimentare, produce delle proteine che, se ingerite dalle larve di zanzara, bucano lo stomaco delle larve di zanzara. Sono proteine molto specifiche, cioè bucano lo stomaco delle larve di zanzara e di nessun altro animale. Quindi sono assolutamente mirate e sicure, mentre non esistono altri prodotti specifici che abbiano come insetto target le zanzare. Quindi è per questo che noi lo consigliamo, non perché è un batterio, perché è biologico, ma perché è assolutamente specifico. Tutti gli altri insetticidi non lo sono.
Quindi Leonora, se entriamo in contatto con delle pubblicità, piuttosto che quelle che sono magari dei prodotti che possiamo trovare in commercio, che differiscono appunto dall'essere del Bacillus thuringiensis, cosa dobbiamo fare? Perché a volte le persone dicono, beh, ma se lo vendono ci sarà un motivo.
Allora, da prima possono contattarci, chiederci delle informazioni, dei suggerimenti. Purtroppo alcuni prodotti sono in commercio perché la registrazione è accettata, la registrazione in alcuni usi che poi dopo non sono quelli che applicano i cittadini, e poi perché in alcuni casi diciamo l'effetto sull'uomo, che si sospetta degli effetti addirittura cancerogeni, non è ancora dimostrato scientificamente fino in fondo, quindi lo Stato non può impedire. È un po' una zona grigia della legge e dell'utilizzo.
E quindi rimaniamo sul Bacillus thuringiensis, che sappiamo essere assolutamente innocuo per le persone, per gli animali, quindi nocivo soltanto ed esclusivamente per la zanzara tigre. Chiara Scandolara, come facciamo a mettere un bel cartellone con scritto "Venite ad abitare qui, cari amici volatili, che siete così utili nella lotta, diciamo, naturale contro alcuni parassiti"? Come facciamo ad attirarli? Come facciamo a dirgli venite a casa nostra?
Beh, la prima cosa che ci tengo a dire è: se qualcuno ha la fortuna di avere una rondine o un balestruccio che nidifica sotto il tetto o nei portici, la prima cosa che direi è quella di tenerseli, perché purtroppo ancora ieri ho visto dei dissuasori contro il fatto che le rondini possano mettere un nido, a parte che la legge dice che comunque tutti i nidi di tutte le specie durante il periodo della nidificazione sono protetti e si rischia una denuncia, e la denuncia è penale. Quindi, a parte questo, poi a me sinceramente, forse l'ho già detto, ma dobbiamo pensare a questi uccellini che si fanno 5.000-6.000 chilometri, tornano a nidificare spesso nello stesso nido e ci mettono, investono anche tantissime energie per costruire questo nido, perché un nido di rondine o di balestruccio ci vogliono 10 giorni, 2 settimane, e dopo ci sono persone che li tirano giù. Ecco, anzi, ci tengo a dire, anche se qualcuno dovesse vedere comportamenti di questo tipo, che è importante avere una documentazione fotografica, e poi si può contattare la nostra associazione in maniera assolutamente anonima. Quindi la prima cosa che ci tengo a dire è: se qualcuno ha la fortuna di averli, di tenerseli. Poi per fortuna ci sono tantissime persone invece che aspettano le loro rondini, aspettano i loro balestrucci in primavera, quindi assolutamente non voglio fare, come si dice, di tutta l'erba un fascio, però purtroppo ci sono anche dei casi che sono negativi. Questa è la prima cosa. E poi chiaramente ci sono tutta una serie di accorgimenti che si possono utilizzare, a partire anche dai balconi, dal proprio orto, dal proprio giardino. Quindi ne abbiamo già parlato, però chiaramente la cassetta nido da sola non basta, perché io posso avere un albergo bellissimo, ma se intorno all'albergo, nell'albergo non c'è il ristorante, ci posso stare per poco tempo, ma poi alla fine gli uccelli non possono stare, no? Quindi l'importante è, se qualcuno vuole, chiaramente si possono mettere anche delle cassette nido, però la gestione di quello che è l'ambiente, l'orto, il territorio, quindi a partire da magari tenere una parte del giardino non sfalciata, quindi evitare magari quei robottini che tagliano l'erba così bassa, che sono molto dannosi per gli insetti, quindi uno sfalcio magari alternato, avere, se c'è un posto dove ci sono le ortiche, tenerle per le farfalle, creare magari dei piccoli mucchi di sassi, mucchi di legname, in modo che siano da rifugio per gli insetti, per i rettili e per tutta un'altra serie di specie, no? E quindi sul nostro sito comunque si può andare in una parte dedicata alla conservazione, scaricare tutta una serie di fogli informativi in PDF gratuitamente, dove si danno piccoli accorgimenti per la gestione dei giardini, ad esempio.
www.ficedula.ch. Vi do anch'io un indirizzo, ora della terra, @rsi.ch, ma non solo. Io vi do il numero per interagire con noi adesso, subito, per parlare con i nostri esperti dell'ora della terra, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, ma non solo con loro. Oggi avete la fortuna di avere anche colei che si occupa annualmente della gestione della zanzara tigre nella Svizzera italiana, quindi Eleonora Flacio e Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedu. Dunque 0848 03 0808, chiamateci subito se volete parlare con loro, altrimenti continuate a scriverci allo 076 321 1113, il numero di WhatsApp di Rete 1. Eleonora, se Chiara Scandolara ci diceva come rendere casa nostra un hotel a 5 stelle con tanto di ristorante, spa e quant'altro per gli uccelli, ecco, che cosa dobbiamo assolutamente eliminare dai nostri giardini per rendere inospitale il più possibile le nostre case per le zanzare tigre? Immagino che siano assolutamente dannosi quei bidoni blu che spesso si vedono negli orti, per esempio, dannosi se li lasciamo riempirsi di acqua e non li svuotiamo mai.
Ma allora, il bidone è dannoso sì, dannoso no. Cioè, se il bidone viene gestito, nel senso che viene lasciato aperto quando piove, di modo che si riempa, e poi viene chiuso ermeticamente col famoso tappo nero, non produce zanzara tigre. Se il bidone viene lasciato aperto ma viene trattato con i famosi granuli Bacillus thuringiensis, non produce zanzare e si può usare quest'acqua per irrigare l'orto. Quindi il bidone, se uno ce l'ha, va gestito secondo le indicazioni che diamo noi, dopo se lo può anche tenere. Se invece lo tiene non gestito, questo bidone produce una quantità importante di zanzara tigre.
0848 03 08 08, il numero che ha composto anche Patrizio, che ascoltiamo. Buongiorno Patrizio, benvenuto.
Sì, buongiorno Lara, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io avevo una domanda da porre alla signora per via della zanzara tigre in merito alle fontane nei nostri comuni cinesi. Io noto sempre di più che queste fontane, che sono bellissime, vengono sempre o rimangono sempre vuote d'acqua, c'è solo lo zampillo che sgorga e l'acqua se ne va e la fontana non rimane piena d'acqua, ciò che sarebbe più opportuno anche per animali che passano per abbeverarsi. Chiedo, per via della zanzara tigre è corretto quello che viene fatto oppure una regolare pulizia della fontana permetterebbe di lasciare l'acqua nella fontana? Grazie.
Allora, sì, le fontane, se l'acqua scorre, non producono zanzara tigre. Se invece rimangono intasate, possono produrre la zanzara tigre, poi dipende dalla dimensione e via dicendo. Se sono sotto in una zona ombreggiata, sono ancora più favorevoli. Quindi anche lì la fontana, se l'acqua circola, gira, non crea problemi.
E abbiamo risposto a Patrizio. Grazie a lei, una buona domenica.
Altrettanto a voi, arrivederla.
Arrivederci. Una domanda per Chiara Scandolara, invece ci domandano se sul sito di Ficedula, ficedula.ch, la parte dedicata alla segnalazione degli uccelli è solo in inglese. Riporto quanto sto leggendo, eh?
No, assolutamente. E adesso non so di quale parte, probabilmente si riferisce alla nostra nuova web app che è Guardati, ma è assolutamente solo in italiano, quindi non capisco a che parte del sito si riferisca. Comunque nel caso può mandare una mail, anzi già che ci sono ricordo che abbiamo questa nuova web app dove è possibile tramite una combinazione, praticamente si vede una specie, non si sa che cos'è, quindi si va nella web app, si seleziona prima la dimensione, poi si seleziona il colore o la combinazione di colori e il sistema dà una possibilità di specie che si stanno vedendo. Quindi questa è una cosa carina sia per gli adulti che vogliono imparare a riconoscere le specie, ma anche ad esempio per i bambini. Quindi noi abbiamo anche delle belle esperienze con gli insegnanti che stanno facendo diverse attività su questo tipo nella scuola, ecco.
E questa è un'altra delle vostre grandi iniziative, iniziative di Ficedula. Vado a leggere un messaggio e poi prendo subito le telefonate che ci sono in linea. Io avrei una curiosità, forse la vostra ospite lo sa, nel mio giardino ho un'infinità di lucertole, mi piacerebbe sapere cosa mangiano, ci scrive Giuseppina. Ecco, probabilmente la domanda è: ma le lucertole ci aiutano? Si mangiano anche loro insetti come può essere una zanzara, o non riescono perché stanno a terra?
Stanno a terra, probabilmente, chiaramente se la trova lì davanti che è posata probabilmente se la mangia, però comunque penso che la lucertola ha una dieta per lo più anche onnivora, quindi mangia un po' quello che le capita, quindi sia insetti ma anche ad esempio frutta, semi eccetera.
Leggo ancora una domanda, poi prendiamo Ilario e Anna che sono in attesa. Una domanda che arriva via WhatsApp sul bacillus nei pluviali: ogni volta che piove bisogna rifare il trattamento, scrive Gigi?
No, quello che indichiamo noi va fatto settimanalmente, perché comunque il ciclo di vita delle zanzare, delle larve di zanzara nell'acqua dura una settimana, quindi uno sceglie un giorno della settimana e quel giorno lì tratta indistintamente se abbia piovuto o no.
Ilario, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Lara, buongiorno a tutti. Volevo chiedere, predisponendo il territorio appunto per l'arrivo di questi palestrucci o rondini, ma se non arrivano, cioè, è pensato di spostarli, qualcuno che sposta delle famiglie o non so, oppure una cosa così che non ha senso, spostarli da una zona ad un'altra, diciamo.
Sì, la cosa è un pochino più complicata di così, nel senso che dove abbiamo le colonie già di rondine e balestruccio, la cosa fondamentale è quella di mantenerle. Per fondare una nuova colonia, cosa succede? I piccoli che nasceranno quest'anno, prima di andare in Africa, inizieranno a esplorare il territorio per vedere dove magari gli piacerà tornare l'anno prossimo. Ci sono dei fattori che piacciono molto, che sono stati studiati più per la rondine che per il balestruccio, essendo anche specie coloniali. Quindi se c'è un posto dove proprio non ci sono dei nidi da nessuna parte, si possono per carità mettere dei nidi artificiali, però è difficile perché ci vuole un individuo che decide: io fondo una colonia in questo posto da solo. E la distanza di dispersione, che significa che un giovane di rondine che non va a nidificare l'anno successivo probabilmente nel posto in cui è nato ma sceglie un altro posto, ecco, questa distanza è più o meno di 1,8 km per i maschi e 3,3 km per le femmine. Se noi abbiamo se noi vorremmo dei nidi di balestruccio e di rondine in posti assolutamente dove nel giro di 20 km non abbiamo nessuna colonia, per carità, si può mettere il nido artificiale. Io faccio anche consulenze, basta che qualcuno mi manda una mail, mi manda una fotografia del posto, posso dare dei consigli su cosa fare per la avifauna eccetera. Però ecco, non è che mettendo il nido poi arriva l'animale, perché ci sono tutti dei meccanismi che sono molto più complessi. Adesso ecco, l'ho spiegato molto in breve, però in pratica i pulcini curiosano nei dintorni e vanno già a cercare dove andranno l'anno prossimo.
Sì, ho capito bene, perché io dove abito a Cavigliano, anni fa c'erano questi rondini che girano attorno al campanile, ce ne erano tantissimi, poi sono sparite, non ci sono più, avranno scelto altri posti.
Allora, cambiano quelli che loro girano intorno al campanile probabilmente non sono rondini, non sono balestrucci, ma sono rondoni, che è un'altra specie ancora. E invito tutti quelli che magari sono interessati a capire anche la differenza rondine, rondone, balestruccio, senza andare adesso nei dettagli, che noi abbiamo proprio una delle nostre riviste dedicata a questo, quindi magari ci possono contattare per riceverla per posta, oppure provare con la web app a guardare un po', comunque sul sito ci sono le fotografie delle diverse specie.
Va bene, grazie.
Grazie, grazie Ilario, una buona domenica.
Grazie, anche a voi.
Prendiamo la telefonata di Anna. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno, grazie. Senta, io ho un problema nel mio prato, che è un giardino piuttosto naturale, e adesso è un periodo che alla mattina trovo dei buchi nel prato, come con un pezzetto di zolla spostato e un buchetto che sarà profondo circa 5-6 centimetri. Ecco, io ce ne sono tanti e vorrei sapere chi è che fa questo lavoro di notte, perché penso che lo faccia di notte.
Lo proviamo a chiedere ad Alfredo Baratella, che saluto. Buongiorno Alfredo, benvenuto.
Buongiorno Lara e buongiorno anche agli ascoltatori.
Lui è esperto di queste sorprese che si trovano la mattina nei giardini.
Non c'è bisogno di essere tanto esperti perché succede da diversi anni, tutti gli anni, soprattutto con la presenza di maggiolino ma anche di Poppilia japonica, dipende un po' in quale zona è il suo giardino, e in effetti questi sono sempre gli uccelli che ci stanno aiutando, perché loro sentono la presenza delle larve in profondità e vanno a cercarle per nutrirsene. Dunque sono loro che lo fanno. Non dobbiamo vedere solamente il fatto che il nostro prato magari non è più perfetto come era prima, ma proprio il fatto che questi uccelli si stanno cibando delle larve che durante lo stadio larvale si nutrono delle radici del nostro tappeto erboso, per poi quando si trasformano
potesse essere un uccello. Io sì, glielo lascio fare, perché io non ho il prato verde all'inglese, ce l'ho pieno di fiori, pieno di tutto, perché ho un giardino naturale e non mi fanno niente questi buchetti. Ma lo fa di giorno o di notte? Io non li vedo mai gli uccelli.
In funzione della dimensione del buco potrebbe trattarsi di cornacchie, ma ci sono anche degli altri mammiferi che cercano queste larve per cibarsene, come per esempio il tasso.
Perché gira anche lui.
Fa dei buchi un po' più grossi lui, dipende un po' quanto grandi sono questi buchi, ecco.
Ecco, bene, allora mi tengo il giardino crivellato, che è anche bello da vedere.
Grazie Anna.
Mille, arrivederci.
Una buona domenica. Buona domenica a lei, una buona domenica anche a Tiziano Pedrinis, benvenuto.
Sì, buongiorno Lara, una buona domenica a tutti.
E allora, siamo al completo, la squadra è al completo, sono le 9:43 minuti, direi di ascoltare ancora una canzone e poi di continuare a rispondere ai nostri ascoltatori, perché le domande sono davvero tantissime, sia per Eleonora Flacio che per Chiara Scandolara, quindi Zanzara Tigre da combattere a partire da subito, da adesso, e adesso ci ascoltiamo anche il trio Malcantonese con il valzer dal trio.
Thank you.
Le 9:47 minuti in questo istante, c'è ancora un po' di tempo per comunicare con i nostri esperti dell'Ora della Terra e con i nostri ospiti di oggi, Eleonora Flace e Chiara Scandolara, dunque una esperta di zanzara tigre e l'altra esperta di avifauna. Andiamo con un messaggio che leggo perché può essere interessante magari comprendere, lo leggo a Eleonora Flacio. Buongiorno, nel basso Malcantone Aneggio c'è un bosco che ricopre il colle di San Giorgio, sul lato nord c'è un'area protetta che comprende uno stagno, nel bosco ci sono innumerevoli zanzare tigre, non si potrebbe trattare lo stagno con i granuli? Allora Eleonora, capiamo bene se le zanzare tigre possono vivere nei boschi?
Allora, di solito nei boschi non sono le zanzare tigri, ma sono le Aedes japonicus, che è comunque una zanzara invasiva, che ama luoghi più freschi rispetto alla zanzara tigre, e gli adulti sono attivi sotto gli alberi ad alto fusto. Queste zanzare si riproducono come la zanzara tigre nei piccoli focolai. Le zanzare tigre, le Aedes japonicus, non si riproducono negli stagni, perché lo specchio d'acqua è troppo ampio, e c'è troppa luce, quindi valgono i soliti focolai, piccoli focolai sotto vasi, le solite cose, o le cisterne sotterranee. Inoltre, se uno stagno è in equilibrio non dovrebbe produrre zanzare, perché le larve vengono predate da altre larve di insetti o da pesci e via dicendo. Quindi sicuramente lo stagno non produce zanzara tigre, e probabilmente la zanzara che è nel bosco che vi attacca è una Aedes japonicus.
Beh, Chiara Scandolara, se andiamo alle bolle di Magadino, per esempio, anche lì potremmo pensare di incontrare tanta zanzara tigre.
No, appunto, come diceva Eleonora, alle bolle di Magadino è una zona umida, e quindi ci sono tutta un'altra serie di specie di zanzare, ma non la tigre.
Vado da Tiziano Pedrinis perché non vorrei tralasciare un argomento importante oggi, perché è vero, bisogna trattare per la zanzara, è il momento, ma è anche il momento di piantare le zucche nel nostro orto, Tiziano.
Eh sì, effettivamente dobbiamo già cominciare a pensare all'autunno, anche se è appena iniziata la primavera, o siamo a metà primavera. Effettivamente inizio maggio è il momento di piantare o seminare le zucche, perché è un prodotto che negli ultimi anni è diventato molto in voga, e quindi sono molti gli appassionati di orto che sono interessati appunto a questa coltura. Come procedere? Eventualmente, chiaramente, si può acquistare la piantina direttamente presso il centro di giardinaggio oppure la grande distribuzione, ma è molto più semplice in sé produrre la piantina in casa, perché la zucca in primo luogo ha un seme abbastanza grande, quindi facile da manipolare. Poi generalmente non sono necessarie tantissime piante, 2-3 piante per un orto sono più che sufficiente, per il fatto che la zucca, come si sa, è una pianta strisciante che occupa una superficie molto vasta. Come procedere? Prendere il seme, consiglio di acquistare il seme, di non utilizzare i semi che noi abbiamo tolto dalla nostra produzione dell'anno scorso, oppure dalle zucche che noi abbiamo acquistato presso l'orto fruttivendolo. Per quale motivo? Semplicemente per il fatto che la zucca è una pianta monoica, quindi ha dei fiori maschili e femminili separati sulla pianta, e quindi è molto facile che le differenti tipi di zucca, devo sottolineare anche il fatto che esistono più di 500 varietà di zucca al mondo che sono conosciute, e quindi è molto facile che queste si ibridino, e quindi quella zucca che noi seminiamo non corrisponderà più a quella che noi abbiamo raccolto l'anno prima, quindi meglio acquistare il seme oppure a correre qualche rischio e magari ottenere una zucca che per finire qualitativamente non soddisfa le nostre esigenze. Cosa abbiamo detto del seme? Bastano dei piccoli contenitori, dei vasetti di plastica oppure anche i vasetti dello yogurt, mettere il seme a bagno la sera prima per una notte o eventualmente per 24 ore prima di seminarlo, in modo che la seme possa accumulare dell'acqua e quindi la germinazione è molto più rapida. Molto importante la temperatura, ma immagino non dovrebbe essere il problema quello della temperatura, e molto importante per quanto concerne la coltura della zucca, essendo una pianta strisciante, ha bisogno di spazio, e quindi se vogliamo mettere a dimora più zucche, rispettare una distanza fra una pianta e l'altra di 2 o 3 metri, in modo che ci sia spazio a sufficienza. Una cosa molto importante dopo lo sviluppo della piantina è quella di cimare la pianta dopo 4 foglie o eventualmente dopo 2 foglie e poi di nuovo dopo altre 2 foglie, ma molto più semplice appunto quella di cimare la pianta a 4 foglie, in modo che la pianta possa ramificarsi e dare una maggiore produzione. Questo è molto importante, non lasciar mancare l'acqua, perché la zucca è una pianta molto vigorosa e tessuto molto tenero, quindi garantire una irrigazione più o meno costante in modo che il terreno rimanga umido.
Grazie Tiziano Pedrinis, torniamo da Chiara Scandolara, arriva un messaggio per te. Ho da poco scoperto l'applicazione Merlin.
Sì.
Che mi sembra piuttosto attendibile per identificare i canti degli uccellini, ad esempio quelli identificati dal mio giardino sono effettivamente presenti. Cosa ne pensate? Scrive Carla.
Allora, Merlin è un'applicazione che funziona come Shazam per le canzoni praticamente, quindi registra il canto e poi è abbastanza attendibile, direi. La stessa applicazione si trova nella nostra web app, quindi sì, soprattutto penso che sia utile per imparare a riconoscere i canti, ecco. Quindi io ad esempio uso anche un'applicazione quando non so qualche pianta, quindi per imparare a riconoscere la flora, ecco. Poi mi piace pensare che non è una cosa solamente meccanica, ma che serve anche per imparare, perché uno sente i canti, poi guarda l'applicazione e effettivamente magari impara a riconoscere i canti degli uccelli.
Questo è sicuramente molto utile, perché non dico diventare esperti come te, Chiara, è impossibile, cioè girare. Tra l'altro voglio spezzare una lancia a tuo favore, perché se dovesse qualcuno vedere una ragazza girarsi per le campagne della Svizzera italiana tutta con una canna da pesca, con attaccato uno specchietto, è lei, non è pericolosa, è una canna che serve semplicemente per arrivare in alto e con questo specchietto riesce a vedere nei nidi senza disturbare.
Sì, innanzitutto grazie per la ragazza, probabilmente vedranno una signora comunque.
Dai, siamo in radio e il bello della radio è questo, lasciare spazio all'immaginazione.
Esatto, lasciamo spazio all'immaginazione. Comunque se vedete una persona di sesso femminile che gira soprattutto lungo il Verbano, lungo le sponde, con una strana canna da pesca con attaccato uno specchietto, ecco, per favore non chiamate la polizia, sono io.
È Chiara Scandolara. Approfittiamo degli ultimi minuti di diretta per dare ancora i canali giusti per intervenire. Dunque, per quanto concerne la zanzara tigre, Eleonora Flacio, diamo gli estremi per mettersi in contatto con voi.
Allora, potete scrivere a zanzaratigre@supsi.ch il mail, potete anche chiamare il martedì mattina o giovedì pomeriggio allo 058 3x6 6246, scusate perché ce ne abbiamo tanti, o se no andate sul sito che è www.supsi.ch/co/zanzare, lì trovate tutti i contatti, tutti i numeri e tutte le spiegazioni.
Per quanto riguarda invece l'ufficio di Ficedula, Chiara Scandolara?
Ma io appunto colgo l'occasione per dire a tutte le persone che abitano in particolare lungo il Verbano, se hanno dei nidi di rondine, di segnalarli volentieri. Possono andare sul nostro sito ficedula.ch, mandare una mail alla segreteria oppure chiamare il numero di telefono.
E quindi dal sito di Ficedula si trovano tutte le informazioni, naturalmente anche per quanto concerne l'avifauna. Io vi ringrazio Eleonora, Chiara, per essere state con noi e speriamo che tutti agiscano nel migliore dei modi, sia per quanto concerne la zanzara che per la protezione dei nostri preziosi alleati, gli uccelli che arrivano ad abitare e che abitano tutto l'anno nella Svizzera italiana. Tra poco la Domenica Popolare. Qualcuno scrive: un peccato non sentire i consigli di Tiziano e Alfredo più a lungo, io ne approfitto per dirvi che la prossima domenica 25 maggio proprio Alfredo Baratella e Tiziano Pedrini saranno a disposizione del pubblico che arriverà a trovarci a Mezzana, e quindi dopo la diretta dell'Ora della Terra domenica 25 maggio avrete la possibilità proprio a Mezzana di incontrarli. Saranno a disposizione di tutti voi per 2 ore. E quindi avrete tempo anche di venire proprio di persona e raccontare quelle che sono le vostre problematiche e ad ascoltare tutti i loro consigli. Tra poco la Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch